Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro.
Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Innanzitutto scusate, mi sono perso la puntata di ieri, di sabato. Ebbene sì, ho avuto una settimana molto intensa, tantissimo lavoro, ho lavorato anche il weekend dopo tantissimi anni e insomma tante belle cose che si stanno muovendo, tante iniziative. La cosa che più mi rasserena è il fatto di essermi mosso io e automaticamente aver raccolto l'entusiasmo di tanti altri che esitavano a iniziare, e questo mi è piaciuto moltissimo. Vi parlerò del workshop che ho avviato per l'Accademia di Brera più avanti. Stiamo facendo un lavoro bellissimo, i ragazzi di Brera sono veramente motivati, capaci, abbiamo creato subito una bellissima empatia e stiamo facendo, e ne verrà fuori un lavoro che anche gli altri potranno vedere tramite un libro di testo sicuramente. Ma l'argomento della settimana è sicuramente ChatGPT, non tanto per gli aspetti di funzionamento, che continuano a essere gli stessi, quanto per il fatto che effettivamente porta una modificazione sotto troppi aspetti contemporaneamente, senza preparazione. Vi dico solo che a un certo punto io ho chiesto a ChatGPT di trovarmi una novella scritta, un articolo di quelli che scriveva velocemente Isaac Asimov, nei quali si citava proprio l'invenzione di un software che generava in automatico gli articoli, e le prime versioni di questo software generavano articoli di diritto sportivo, poi di finanza e poi così via, sempre più avanti, generavano sempre più, e lo software generava, lui poteva sostituire le redazioni. Ebbene, ho chiesto a ChatGPT e parlando e cercando di affinare, limitare la ricerca nei modi più vari, più innovativi, perché non sono abituato come nessuno di noi a interrogare ChatGPT su determinate informazioni, ho visto che almeno in un paio di casi, oltre a tutti gli altri, ma in un paio di casi è riuscito a convincermi su una informazione perfettamente sbagliata. È un po' come se uno mi avesse detto: guarda che oggi piove, con una sicurezza e una scelta di termini, di frasi talmente determinante da non farmi vedere la pioggia. C'è il sole, io avrei potuto non vedere la pioggia. Ecco, questo mi è successo con ChatGPT. Io sto facendo una raccolta di tutte le ricerche che faccio io e che sento raccontare da altri, ed è impressionante il modo in cui riusciamo a essere tutti fortemente manipolati, non dai contenuti, ma dal modo in cui vengono esposte, date e fornite le risposte. E tutto questo influisce moltissimo sulle redazioni dei giornali, che obiettivamente sono cambiate nelle ultime settimane. Se uno fa un'analisi dei titoli degli articoli, sembrano proprio tutti ancora più del solito identici. Sì, cioè identici cosa significa? Parole diverse, strutture diverse, ma l'idea è assolutamente quella. Voi direte: quando la notizia è quella c'è poco da fare. Sì, però a volte è abbastanza impressionante come manchi proprio una visione diversa. E quindi la preoccupazione maggiore sta arrivando a ChatGPT e come influenza le persone, come è riconoscibile, perché dal GPT-3 siamo passati, siamo già passati al GPT-4, E dovete sapere che per GPT-3 ci sono dei tool che dovrebbero in qualche modo capire quando la risposta è data da ChatGPT. Questi tool sono inefficaci col GPT-4, per cui una risposta data da un ChatGPT-4 sembra al 100% umana. Ecco, un tempo si diceva che per avere una equiparabilità al ragionamento umano doveva esserci determinati criteri, tra i quali l'ironia o comunque riuscire a far credere di essere un umano. Io credo che queste erano delle bellissime teorie, ma la realtà è che dovremmo insistere a chiedere il perché alle macchine, perché ci rispondono in un modo piuttosto che in un altro. Questo perché è determinante nella maniera più totale sullo sviluppo umano. Perché è proprio l'aspetto della motivazione che fa la differenza. È vero che avere l'informazione ti permette di vendere di più, fare di più, ma non a crescere di più come essere umano. E affidarsi a delle macchine, ti dico fai così, significa proprio abdicare alla nostra funzione umana. Io continuo a dire, devono essere progettati, realizzati dei log fatti appositamente per imporre alle macchine di dettagliare il loro ragionamento, il percorso logico che fanno. Di tutti questi percorsi logici c'è è tutto nascosto. Non c'è dato sapere come funzionano. Non è una gran cosa questo, e quindi a maggior ragione non sanno dire a noi perché, tanto è vero che non sanno nemmeno ricostruire il loro ragionamento, o almeno noi non possiamo averlo, però dobbiamo averlo. Questo è un qualcosa che continuerò a ripetere, anche se vedo che lo dicono sempre di più molti, ma non è seguito. Ultima considerazione, prima di salutarvi anche per oggi, è il fatto che Microsoft, così come altri team, continuano a licenziare tutti gli esperti di etica. Di etica nell'informatica, tutti, quindi questi meccanismi, come cominciano a scrivere alcuni americani, sono sempre più descritti e presentati al pubblico con i fogli dei comunicati stampa o con il linguaggio del marketing, e tutto questo dovrebbe far preoccupare moltissimo da subito. Non solo quelli che vedono nell'attacco allo SPID la fine di una maggiore sicurezza online e di una obbligatoria trasparenza del funzionamento dell'identità online, ma anche proprio una trasparenza nelle decisioni. Quindi in questo momento c'è una tendenza a sorvegliare chi fa cosa online e influenzare dicendo si fa così e basta perché lo dice una macchina. E attenzione, siamo tutti molto molto influenzabili. Voi lo state usando ChatGPT? Perché nei vari contesti sento che c'è un'attività di ricerca bellissima, ma voi lo usate per i lavori quotidiani? C'è chi ha fatto dei giochi bellissimi, ne abbiamo parlato in passato. Ma voi? Vi aspetto su caffè20.it/newsletter oppure /membri. Buona serata a tutti.